Dunque, questa domanda ce ne sono tante insieme. E vediamo un po', ci cerco di risponderti nell'ordine. La questione anni 70, anni 80. Il libro cerca di raccontare non solo una vicenda personale e privata, ma cerca anche di raccontare un passaggio epocale che c'è stato in Italia. Ecco, diciamo, c'è un momento di rottura forte anche antropologico in Italia, è stato sicuramente il boom economico che ha trasformato l'Italia da un paese sostanzialmente collegato al mondo rurale in un paese cosiddetto moderno. Poi l'altra faccia della dolce vita e del boom economico, ad esempio, ce l'ha raccontata uno scrittore, Luciano Bianciardi, quando ha scritto La vita agra. E questa, a me, ecco, in genere piacciono più le storie nascoste. L'altra faccia della medaglia è quella che mi attrae di più nelle storie. Quindi, più che essere interessato magari alla storia del boom economico, mi interessava sapere quanto è costato questo boom economico. E il libro La vita agra di Bianciardi ci dà un po' il racconto di questo passaggio dal mondo rurale al mondo del terziario avanzato milanese. E quello che volevo raccontare io era appunto quanto è pesato, quali sono state le conseguenze di questo boom economico quando quel mondo industriale, che è il frutto di un boom economico, va in dismissione. Prendiamo un esempio che non riguarda il libro, ma che riguarda la cronaca italiana. Che succede quando a un certo punto tu, per accelerare uno sviluppo economico, crei una fabbrica abnorme dal nulla a Taranto, che brucia tutte le risorse, non dà nessun'altra alternativa, la gente lascia i campi, vanno tutti a lavorare lì, e poi succede che dopo 30 anni, 40 anni, cioè i bambini nascono già con tumori alla vescica diagnosticati al decimo giorno di età, non hanno un giorno di età. E piano piano quel settore va in dismissione, bisogna chiudere. E si lascia alla fin fine, si lascerà tutto lì, tutto sporco, senza nessuna bonifica, con le persone ammalate e senza lavoro. Ecco, questa è una storia che qualcuno sta cominciando a raccontare, però sono queste le storie del tracollo del boom economico. Cioè, ci hanno raccontato appunto in passato, no? C'è stata fatta l'apologia anche con le immagini, con il cinema di quell'Italia degli anni 60, però quell'Italia degli anni 60 adesso. Le generazioni successive pagano il peso di quello sviluppo che non era uno sviluppo equilibrato, ecco, che appunto veniva e pesava giù come un macigno. Io racconto in qualche maniera una storia che non è solo la storia di mio padre, non ho fatto solo una memoria, perché dietro a questa figura di Renato, solo nell'ultima pagina, se va di bene, io dico babbo, perché è la storia di uno sostanzialmente. Poi si capisce, però è una storia di uno come tanti che fa un pezzo del boom economico e ne paga le conseguenze sulla propria pelle. E questa era la storia. Questa storia quindi in qualche maniera inizia con la crisi economica del 1973, che è un momento molto forte di rottura. Per me è particolare perché è il momento in cui nasco io nel 73, però è anche un momento perché è il momento in cui arriva la condanna a morte per l'industria italiana. Arriva in quegli anni lì, sostanzialmente, con la crisi petrolifera. Però non viene raccolta subito perché sostanzialmente c'è una forte resistenza di movimenti di conflittualità politica, a livelli sia sindacali sia extraparlamentari, per cui in qualche maniera diciamo che chi vive in contesti, in certi operai, non sente arrivare il colpo per tutti gli anni 70. Il colpo arriva poi ai primi anni 80. I primi anni 80, io sono più grandicello, in casa rimbomba continuamente questa parola che è cassa integrazione. E poi si va a vedere in quegli anni, appunto, chiude per esempio va in dismissione un altro settore, come mio padre, la Eternim, vanno in dismissione quasi tutte le raffinerie italiane. Ci vogliono 10 anni per digerire quel colpo, perché non c'è negli anni nel 73 non puoi chiudere le fabbriche perché viene giù il mondo in Italia, devi aspettare 10 anni, c'è una situazione diversa, c'è una pace sociale più radicata, ci sono le condizioni per poter cominciare a chiudere e a licenziare senza doverne pagare troppo le conseguenze. Quindi io racconto questa situazione, tra l'altro sono anni particolari perché poi arrivano gli anni 80, c'è una cultura dello spettacolo televisivo che porta in qualche maniera, inizia veramente, è un vero mulino che distrugge quel che era avanzato di quel resto dell'Italia popolare, ma comunque popolare con una dimensione comunitaria, conviviale, in cui ci si conosceva, ci si dava una mano. Quel tipo di Italia lì va in frantumi con il miraggio spettacolare, poi che conosciamo benissimo, dell'Italia degli anni 90, della televisione, dello spettacolo, del berlusconesimo e così via. Il risultato appunto è questa catastrofe che è industriale, è umana, è antropologica, epidemiologica se vuoi, e diventa appunto ormai anche una catastrofe di tipo di malattie, di suicidi, che è l'Italia che abbiamo di oggi. Quindi, diciamo, il libro è un tentativo anche di annodare questo filo fra la crisi, diciamo, fra la fine della crisi economica, scusa, fra la crisi del boom economico e la crisi che viviamo adesso in Italia, perché un'altra narrazione, io definisco insieme ad altri tossica, cioè in qualche maniera che non spiega, che della crisi economica italiana è quella che è qualcosa che ti arriva così di colpo, è arrivata. È successo qualcosa negli Stati Uniti e per due o tre meccanismi strani finanziari c'è stato un gioco di domino e ci è arrivata fra capo e collo qualcosa e quindi adesso bisogna risanare conti, licenziare e così via. Io cerco di raccontare una situazione per cui faccio vedere che questa crisi economica, perlomeno dagli anni Ottanta, l'abbiamo pagata, una fetta consistente di italiani l'hanno già pagata sulle proprie tasche, sulla propria pelle, in maniera diluita ma continua. Dagli anni Ottanta è stato un continuo, cioè, tanto che io, arrivato a lavorare, non ho mai visto un aumento, ho dovuto sempre cambiare lavoro, ma non ho mai visto, per esempio, un guadagno salariale, un aumento, un incremento salariale e così via. Cosa peraltro abbastanza comune in realtà nelle vite dei nostri genitori. Faccio un confronto anche fra la situazione professionale di un operaio come mio padre, a 40 anni si era già comprato la casa, aveva la possibilità di accendere mutui, aveva una condizione delle aspettative, sperava anche di poter fare, cosa è successo, studiare i propri figli perché c'erano delle possibilità anche di borse di studio di cui io ho goduto per fare i miei studi universitari. È una situazione di oggi in cui io mi trovo a 40 anni non posso comprarmi una casa, se avessi dei figli non so se potrebbero arrivare a fare l'università e quindi faccio vedere anche proprio questo, cioè che è venuto meno questa dimensione di progresso e di riscatto sociale che è stata una molle forte in altre generazioni, cioè i nostri nonni, i nostri genitori avevano creduto a questa e in parte così era stato, c'era stata questa possibilità. Mio padre è andato a lavoro a 14 anni, diciamo, però suo fratello più piccolo è un architetto, voglio dire, e il babbo era muratore, il nonno era muratore, capisci, no? Quindi c'era stata questa dimensione. Mio padre no, perché lui era subito dopo guerra, cioè, insomma, lì dovevi prendere e iniziare a lavorare subito. Però già un fratello più piccolo aveva potuto accedere a questa possibilità degli studi, magari facendo mentre faceva geometra, faceva architettura e così via. Questa dimensione è saltata poi all'improvviso con quello che ci troviamo di fronte. Quindi, cioè, in questa dimensione appunto è una dimensione appunto di sconfitta che definisco umana su tutti i fronti, ecco. E niente. Infine, qual era l'ultima domanda? Scusa che mi sono un po' perso. Ah, il destino,
Sul
diciamo.
destino, sì. Sì,
Il destino, se ho capito bene, tu intendi dire se scrivere questo libro è in qualche maniera un modo anche per chiudere, per risanare una ferita. Sicuramente sì, diciamo che la scrittura di questo libro è stata, e l'ho già detto in altre occasioni, per me è stata una cosa che mi ha aiutato, il filo della scrittura è stato un filo di sutura, perché chiaramente quando uno si vive non solo un lutto, ma improvviso, ma 2 anni di malattia, tu stai 2 anni accanto a una persona ammalata. Tra l'altro io avevo anche un progetto uno dei tanti progetti di espatrio, perché come tanti, ho vissuto un anno e mezzo in Inghilterra, ho provato a stare un po' in Francia, sono andato a giro in tante altre parti, ho lavorato all'estero come capita appunto alla nostra generazione. E a un certo punto sono tornato perché c'era da stare 2 anni, sono stato a casa accanto a mio padre ammalato. E questa scrittura è stato un modo appunto per ritrovare certe cose e soprattutto per chiudere un cerchio, ma anche per chiuderlo bene, nel senso che il libro non è un libro pagnone, non è un libro che fa piangere, non è triste, racconta una piccola, un piccolo pezzo di storia operaia. Quel mondo operaio e quel mondo popolare che io ho conosciuto non era un mondo triste, era un mondo estremamente, il dono e il gusto dell'ironia, della presa di giro, del saper buttarla appunto in risata, di una comicità spesso dissacrante, mai formale. Io cercavo di restituire nel libro questo tipo di forme, diciamo, di storie. Non è un libro che. C'è chi mi ha detto che il libro fa piangere, ma il libro fa anche ridere. Ci sono aneddoti da un mondo di personaggi strambi che è venuto meno questo mondo, cioè il prete teneva il maiale nel campanile, cioè era una cosa che è successa nel mio paese, ma è successa davvero, cioè, capito? Oppure dava i premi, veniva a dare i premi per il presepe più bello e lo dava a uno che il presepe non ce l'aveva ma c'aveva il vino buono. Ecco, quel tipo di mondo popolare lì, l'ho raccontato, è un mondo che fa ridere, non è un mondo che mette angoscia, cioè, capito? Anzi, e poi l'angoscia viene dal fatto che poi era quell'altro mondo che ti dava il veleno, insomma. E quindi, però sì, sicuramente, diciamo, nella scrittura ho trovato anche una forma di leggerezza di cui avevo bisogno, perché non volevo gravare né me né il lettore, volevo leggermi un libro che mi facesse, che mi scaldasse il cuore e penso che questo libro, insomma, in qualche maniera lo scalda il cuore, che non ti lascia freddo sicuramente.